Bentornati qui nel mio studio, benvenuti qui sul mio canale. Io sono Davide Galliani e questa è una nuova puntata di riflessioni teologiche. Prima di tutto vi invito, se mi seguite su YouTube, a iscrivervi al canale, mettere un mi piace al video se vi piace questo contenuto e continuare a seguirmi anche sulle piattaforme podcast se sono per voi le più comode. Nella puntata di oggi vorrei vedere con voi quello che ha portato al protestantesimo contemporaneo e attuale. Noi oggi vediamo una grande diversità tra le chiese protestanti storiche, le chiese pentecostali, le chiese dei fratelli, e queste diversità a volte non le comprendiamo, quindi noi comprendiamo bene quella che è la nostra denominazione, la nostra chiesa, ma le altre chiese protestanti spesso le capiamo poco, le conosciamo poco. Questa diversità attuale però trae la propria origine e radice da quello che è lo sviluppo storico passato. Noi spesso ci soffermiamo sul periodo della Riforma, noi guardiamo quello che sono le differenze attuali, ma non troviamo un collegamento perché ci manca quello che è il tragitto intermedio. Ecco, in questa prima puntata vorrei iniziare a parlare di alcuni aspetti di questo tragitto storico intermedio che ci separa dal XVI secolo a oggi per la Chiesa protestante, per vedere di conoscerla, conoscerci meglio. Dobbiamo partire, sì, dal tempo della Riforma, questo però, ripeto, in un modo o nell'altro un po' tutti lo abbiamo già studiato, approfondito, quindi la Riforma di Lutero, di Calvino e di come queste hanno portato appunto a una nuova direzione per la Chiesa cristiana, portando alla nascita appunto della Chiesa luterana, la Chiesa riformata, la Chiesa protestante in genere. Dopo di tutto questo però cosa è successo? Bene, nel 500 sono successe tante cose, ma per semplificare, ecco, si è trovato una sorta di equilibrio nella riforma luterana, quindi dopo delle guerre vere e proprie e dopo diverse ostilità si è creato un piccolo equilibrio in Germania. La stessa cosa la troviamo appunto a Ginevra, nella Ginevra di Calvino, che poi appunto riesce a trovare un accordo anche con la riforma di Zwingli, con Zurigo, e in questo modo si consolida, diciamo, anche quella che è la Chiesa riformata. Quindi alla fine del Cinquecento troviamo questo assetto, troviamo questo nuovo equilibrio e questa nuova dinamica europea che è stata raggiunta comunque, ripeto, anche con spargimento di sangue e con molte difficoltà nel corso di questo secolo, no, del 1500. Poi però nel 1600 troviamo un evento epocale, un evento che spacca la storia europea e la spacca da un punto di vista non più religioso, ma da un punto di vista intellettuale, da un punto di vista culturale, intellettuale, di rapporti con lo Stato e tra le varie potenze. Questo evento si chiama Illuminismo, un po' la bestia nera, no? Di tutti i cristiani. Vediamo che questo Illuminismo, che noi possiamo trovare tra la rivoluzione, la grande rivoluzione inglese del 1688 e la rivoluzione francese del 1789, ecco, quindi a cavallo di questi secoli successivi, la fine del 600 e la fine del 700, arriva l'Illuminismo, ed è interessante la definizione che l'Illuminismo dà il filosofo Kant. Lui dice: l'Illuminismo è l'uscita dell'uomo dallo stato di minorità che egli deve imputare a se stesso. Minorità è l'incapacità di valersi del proprio intelletto senza la guida di un altro. Quindi vediamo questo desiderio di emancipazione da governi autocratici, dalla religione, dallo Stato, della Chiesa come garante della pace, garante dell'ordine del governo nella civiltà umana. E quindi c'è questo desiderio di emanciparsi dalla Chiesa, e questo non è da biasimare, perché ricordiamoci che la Chiesa cattolica ha arso sul rogo, insomma, diverse persone che considerava eretiche, sia per motivi scientifici sia per motivi teologici. Ha promosso, diciamo, in questo periodo, nel Medioevo, nella prima modernità, ha promosso appunto questa forte desiderio di autoconservazione, questa persecuzione religiosa e la persecuzione nei confronti anche dei movimenti scientifici, delle scoperte scientifiche che si stavano realizzando proprio in questi secoli che stiamo considerando, e quindi c'è questo forte impulso che porta a una nuova cognizione e consapevolezza di sé in quanto esseri umani, di sé in quanto persone con dei diritti e per quello che riguarda anche i diritti appunto che noi conosciamo oggi, che si sono affermati con l'umanesimo e appunto con l'illuminismo. L'illuminismo però ha portato, come vi dicevo, un po' una spaccatura, uno spartiacque, e anche il cristianesimo ha dovuto capire cosa farne dell'illuminismo. Il primo illuminismo e il secondo umanesimo sono stati sicuramente fortemente antidogmatici, anticlericali. Dogmatici perché? Perché se viene messa la razionalità umana come paradigma per comprendere appunto noi stessi e quello che ci sta attorno, il mondo, allora capiamo che il dogma, in quanto verità rivelata da accettare in modo acritico per fede, ecco, non è compatibile con questo nuovo ordine di idee e questo nuovo ordine di vedere le cose. Quindi l'illuminismo è stato fortemente antidogmatico, in quanto mette in discussione ogni cosa, la mette in discussione in relazione a quello che è la capacità di ragionamento appunto umano. E poi anche fortemente anticlericale, perché consideriamo bene che la Chiesa è uno stato di potenza, uno stato di governo. C'era in questi secoli in modo molto forte lo stato ecclesiastico, lo stato della Chiesa, lo stato proprio politico, no? E quindi l'illuminismo è arrivato a minare intellettualmente alla radice anche quest'ordine costituito dello Stato della Chiesa, e quindi della Chiesa come organizzazione che diciamo organizza il potere, che gestisce il potere per propri interessi a scapito di quelli della collettività, no? Quindi contro questo tipo di abusi in modo anticlericale è arrivata appunto come una bomba atomica l'illuminismo. E il cristianesimo ha dovuto capire come affrontare l'illuminismo, quindi se, come è stato fatto per la Chiesa Cattolica, per lungo tempo osteggiarlo apertamente, quindi arriviamo poi persino alle forti persecuzioni, no, antimoderniste dell'Ottocento da parte della Chiesa Cattolica, che ha visto l'origine di ogni male, dove proprio nella in Martin Lutero, nell'origine, la nascita della Chiesa protestante, e per il cattolicesimo a lungo l'illuminismo è stato un frutto del protestantesimo, no? Di questo scisma. Quindi il frutto, certo, se tu ti vuoi emancipare dalla Chiesa cattolica, crei una tua Chiesa, ma poi sei tu stesso che dai adito, no? Pensavano i cattolici dell'Ottocento soprattutto, dai adito a questa eresia del pensiero libero, questa eresia della razionalità al centro della comprensione del mondo, no? E quindi questo ha portato poi anche alle crisi antimoderniste, alla persecuzione, scusate, antimodernista della Chiesa Cattolica nell'Ottocento. E quindi c'è chi ha osteggiato apertamente, c'è chi ha rifiutato in toto fino all'ultimo, proprio fino all'ultimo combattimento, quello che erano le istanze illuministe, che comunque si sono affermate, e poi c'è stato il protestantesimo che invece ha accolto, diciamo, per certi versi l'illuminismo e l'idea appunto di un cristianesimo intellettualmente sostenibile, ma per altri versi invece c'è chi si è chiuso nel protestantesimo e quindi ha rifiutato queste istanze e si è voluto muovere verso terreni dogmatici più tradizionali. Noi troviamo in realtà nel 800, quello che sono tre diverse direzioni del protestantesimo che poi trovano un proprio sviluppo, una propria presenza, rappresentanza anche nel protestantesimo contemporaneo. Quindi noi abbiamo a partire dalla fine del Settecento, poi con l'Ottocento abbiamo un protestantesimo liberale da una parte, che quindi entra in dialogo con la modernità e con le istanze dell'illuminismo, illuministe, e poi abbiamo un confessionalismo, quindi la chiusura verso i confini di una confessione di fede, verso un credo della Chiesa, che quindi ha una prima chiusura, e poi abbiamo invece il fenomeno del grande risveglio che seguirà appunto tra l'Ottocento e poi porterà in realtà a vivere nel Novecento quello che è il risveglio pentecostale. Il grande risveglio dell'Ottocento è il risveglio dei fratelli Wesley, per intenderci. Ecco, io vorrei quindi dedicare tre puntate a queste tre situazioni, ma prima di tutto vorrei parlare di quello che sta cronologicamente a monte del protestantesimo liberale, quindi a quello che noi possiamo vedere tra il 6 e il 700, li possiamo vedere come desiderio da una parte appunto di chiudersi nella confessione cristiana, no? Nella confessione calvinista piuttosto che quella luterana, quindi da una parte un sentimento e un desiderio di chiusura nei confronti dell'illuminismo e di questa organizzazione anche razionale della fede cristiana, che dall'altra parte invece alcuni hanno cercato appunto di fare. Quindi nell'Ottocento si è consolidata questa differenza, protestantesimo liberale, confessionalismo e grande risveglio, ma a monte del confessionalismo noi troviamo che cosa? Troviamo l'ortodossia calvinista che appunto si conferma tra il 600 e il 700. Quindi questa ortodossia calvinista da una parte diciamo identifica un'anima del protestantesimo, ma dall'altra parte abbiamo invece, quello di cui vorrei parlare maggiormente in questa puntata, una cosiddetta ortodossia razionale. Ok, dopo questa introduzione, dopo questo sguardo un po' d'insieme, capiamo allora un attimino meglio tra il 6 e il 700 quale poteva essere appunto questa divisione tra l'ortodossia calvinista e l'ortodossia razionale. Calvino, con il suo libro, no, L'istituzione della religione cristiana, presenta in forma sistematica quello che è il suo pensiero teologico. Lo presenta poi anche in tutti i suoi vari commentari e altri scritti, però l'istituzione della religione cristiana è una sistematizzazione unica del suo pensiero ed è forse la migliore sistematizzazione protestante teologica appunto classica. In questa sistematizzazione Calvino parla della sovranità di Dio come elemento centrale, ma l'elemento appunto centrale è la sovranità di Dio, l'elezione, sicuramente l'elezione divina, ma questo compare in una forma che non è, come dire, esplorata nelle sue estreme conseguenze da un punto di vista teologico. Per questo arriverà una seconda stagione della riforma con quello che si chiama appunto la scolastica calvinista. Quindi Giovanni Calvino, non esplora fino in fondo le conseguenze della sua teologia, la descrive bene, ma parla per esempio dell'elezione, ma non della doppia elezione, quindi la predestinazione alla salvezza e la predestinazione alla dannazione, non la esplora fino in fondo, rimane solo abbozzata come conseguenza del suo pensiero, la esploreranno fino in fondo invece i teologi della generazione successiva che porteranno appunto alla scolastica calvinista o all'ortodossia calvinista. Uno di questi esponenti dell'ortodossia calvinista sarà Francesco Turrettini, nato nel 1623, morto nel 1687. È nato e morto a Ginevra, è di origine appunto italiane e come teologo calvinista che cosa fa insieme ai calvinisti scolastici, appunto della sua generazione, utilizza quello che sono le categorie filosofiche aristoteliche per organizzare, sistematizzare in un modo perfettamente organizzato, appunto, ma in termini persino, come dire, quasi geometrici, no, matematici, tutta la teologia calvinista, appunto, che ora risulta organizzata in questo modo, in un modo perfetto. Quindi come la scolastica organizzava sulla base aristotelica quello che era la teologia medievale, la teologia cattolica, le stesse categorie vengono ora assunte dalla scolastica calvinista, dall'ortodossia calvinista, per arrivare alle più estreme conseguenze di tutto il pensiero calvinista, e quindi riuscire a dare una forma precisa, un metodo preciso, una forma geometrica precisa, senza lasciare nessuno spazio al dubbio, all'incertezza o al non detto, appunto, per quello che riguarda la fede calvinista. Francesco Turrettini ha scritto un'opera importante che sono le sue Istituzioni della teologia persuasiva. Ecco, questo è un confessionalismo estremo, quindi la Bibbia è appunto per la religione cristiana la parola ispirata di Dio, la Bibbia, la religione cristiana è una religione rivelata, non naturale, cioè non nasce dall'osservazione della natura, ma nasce dalla rivelazione, e la rivelazione è appunto quella della scrittura. Ma l'ortodossia calvinista e la scolastica calvinista vanno a isolare in questo modo la confessione di fede, il contenuto della fede calvinista, isolarlo completamente da tutto il resto della realtà, tutto il resto della civiltà umana, tutto il resto della cultura e delle culture umane, creando quindi una separazione netta, un fossato profondissimo e insormontabile, non superabile, che c'è appunto tra la rivelazione calvinista cristiana, ora organizzata in questo modo così preciso, e la civiltà umana e la conoscenza umana che sta al di fuori. Questo è l'ortodossia calvinista e l'approccio di Francesco Turrettini. Ora, la cosa curiosa è che è stato proprio suo figlio, cioè Jean-Alphonse Turrettini, a vivere un cristianesimo radicalmente diverso, un cristianesimo che non crea un fossato insuperabile tra la dottrina cristiana e il mondo, inteso come appunto la creazione, inteso come la natura, come la civiltà umana, come la cultura umana, ma appunto Jean-Alphonse Turrettini inaugura un modo di vivere il cristianesimo completamente diverso e che appunto trova anche proprio in quello che saranno manifesti in modo maturo come appunto semi dell'illuminismo, trova nella ragione, nella razionalità umana qualcosa da non escludere rispetto alla fede cristiana, non sottomettere alla fede cristiana o sfruttare la ragione solo per comprendere la fede cristiana e alienarsi da tutto il resto, ma al contrario, Jean-Alphonse Turrettini, il figlio appunto di Francesco, sceglie di ripensare il cristianesimo nei termini della filosofia razionale e naturale, la filosofia che era già stata inaugurata da Cartesio, da Descartes, così come i riformatori lo avevano ripensato nei termini allora nuovi dell'umanesimo critico. Quindi i riformatori, Lutero, Calvino, hanno promosso una riforma al grido del ritornare alle fonti della scrittura, alle fonti dei padri della Chiesa, e quindi abbandonare tutte le storture che si sono create nella storia del cristianesimo medievale per tornare appunto alle origini, no? E Jean-Alphonse Turrettini quindi declina questo ritorno ai termini, a dei termini nuovi o dei termini, come dire, anche antichi per quello che riguarda la filologia, per esempio, ecco, nei termini appunto della filosofia razionale e naturale di Descartes, di Cartesio. Jean-Alphonse Turrettini nasce nel 1671 e muore nel 1737, quindi non farà tempo a vedere la rivoluzione francese, ma nasce dopo la grande rivoluzione inglese e nasce appunto nella generazione che può vivere il fermento appunto di Cartesio, il fermento intellettuale di Cartesio. Quindi abbiamo qui già due semi di quello che sarà appunto il confessionalismo e dall'altra parte di quello che sarà appunto un protestantesimo liberale, un protestantesimo che entra in dialogo con la filosofia moderna. Anche se non ci sono magari collegamenti diretti, però c'è, come dire, lo stesso sentimento, lo stesso desiderio di dialogare con la filosofia contemporanea dell'epoca, per l'appunto. Da una parte di Jean-Alphonse Turrettini, che dialoga con Cartesio, e dall'altra parte con il protestantesimo invece liberale, che entra in dialogo con la modernità e con i filosofi successivi, appunto, moderni. Quindi Jean-Alphonse Turrettini cerca di conciliare rivelazione e ragione, mettendo in primo piano le verità razionali e morali della religione cristiana. Cerca di relativizzare le differenze di confessione e di religione con un'apertura sconosciuta alle generazioni precedenti. Questo approccio finirà per chiamarsi ortodossia razionale, e a questo approccio si deve molto più di quello che normalmente si pensi per l'affermazione dello spirito di tolleranza e lo sviluppo autonomo del pensiero scientifico nell'Europa colta protestante. Ora, noi siamo qui a centinaia di anni di distanza, quindi da Jean-Alphonse, quindi tra 1671 e 1737, no? Che sono gli anni della sua vita, e oggi che siamo nel 2025, sono passati interi secoli, centinaia di anni, ma come cristiani, molti di noi come cristiani protestanti sono ancora qui a domandarsi, a chiedersi che cosa fare, no? Sono molti quelli che apprezzano l'approccio di Francesco Turrettini, sono molti quelli che scelgono il suo paradigma del confessionalismo, dell'ortodossia calvinista, come paradigma centrale per il proprio modo di intendere e di comprendere il cristianesimo, e che quindi vanno a separarsi, a alienarsi completamente dalle culture umane, dalla cultura umana e dalla natura, se non quello che si può capire della natura esclusivamente, no, nella Bibbia. Molti scelgono questo paradigma, altri invece scelgono il paradigma dell'ortodossia razionale, altri scelgono di vivere una fede cristiana in dialogo con la modernità, in dialogo con la società, in sinergia con la società. E quindi ancora oggi siamo qui a parlare di questi due aspetti, di come poterli vivere. Io non mi esprimo un giudizio, non mi esprimo in questo, però vorrei appunto con questa puntata presentarvi semplicemente questi due semi dell'ortodossia calvinista, dell'ortodossia razionale, e di come appunto possono influenzare, di come influenzano il nostro presente. Si parla molto nell'ambiente, diciamo, conservatore di Francesco Turrettini, ma non si parla per niente di Jean-Alphonse Turrettini, suo figlio, che ha inaugurato un modo di vivere il cristianesimo diametralmente opposto al padre. Si parla poco, io ho sentito parlarne soltanto il professor Giancarlo Rinaldi, in quanto appunto professore con una enorme carriera alle spalle, professore di storia del cristianesimo, nei suoi interventi magari social o nelle sue ultimissime pubblicazioni, proprio per parlare dell'alternativa, no, al confessionalismo più stretto. Ne ho sentito parlare solo da lui in queste occasioni, ma per chi volesse approfondire la questione invito alla lettura, e suggerisco la lettura di un libro eccellente su cui ho studiato e preparato degli esami, Storia del Cristianesimo, il volume dedicato all'età moderna, scritto a cura da Filoramo e Menozzi e pubblicato dagli editori La Terza. Quindi per chi volesse approfondire il protestantesimo, così come le altre confessioni cristiane, quindi quella ortodossa e quella appunto cattolica romana, nel periodo moderno, consiglio appunto questo approfondimento, questo libro di approfondimento e di studio, Storia del Cristianesimo, l'età moderna, di Filoramo Menozzi e appunto di Editori La Terza, da cui ho appunto preso anche queste informazioni, queste indicazioni. Bene, con questo appunto abbiamo concluso la puntata di oggi. Io vi ringrazio per l'ascolto e per la visione e vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie ancora e a presto.